Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta, nuova puntata, la terza settimanale di Palla in Tribuna. Siamo al giro di boa settimanale, di fatto più o meno. Si gioca domenica, lo ricordiamo per i più distratti, domenica alle 16:15 c'è Lecco Parma, 13ª giornata, ovviamente in diretta sulla nostra Radio Parma. Dalle 18:15 tutti i commenti post partita su 12 TV Parma in calcio e calcio diretta live. Domani invece, giovedì, c'è calcio e calcio quello tradizionale in prima serata, e ora siamo qui con Palla in Tribuna, nuova puntata, per avvicinarci alla sfida con il Lecco, una sfida che magari avremmo potuto anche, comunque sbagliando, sottovalutare qualche tempo fa, e poi ultimamente invece il Lecco, anche a livello di numeri e di risultati, si è confermata squadra alla quale prestare la massima attenzione. Domenica ha fermato la Reggiana, ma aveva battuto il Palermo, risultato più eclatante, battuto a domicilio, anzi credo, poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, credo sia un bene questa cosa, perché non ci sarà minimamente il rischio di sottovalutare la squadra allenata da un ex Emiliano Bonazzoli. Magari mi scriverete anche, e ricordo già il numero 3339200170, quali ricordi avete di Emiliano Bonazzoli in maglia crociata, e qual è un gol che ricordate con particolare piacere. A me uno così a memoria viene subito in mente, però contro una big, però lascio, non voglio condizionare i vostri ricordi, per così dire. Insomma, era quegli anni, gli ultimi grandi anni del Parma, forse li possiamo definire così, quelli prima del crack Parmalat. Beh, certo, aveva davanti, penso fosse lo stesso anno, comunque quegli anni di Mutu e Adriano, poi dopo trovò fortuna anche in altre piazze dove poteva avere più spazio Bonazzoli, buon attaccante di Serie A assolutamente, un lungagnone centravanti classico ma non troppo in realtà, poi per le caratteristiche, e vedremo, gli proveremo anche, gli misureremo la febbre, come si suol dire, come allenatore. Vediamo, fin qui sta facendo bene, ha rimpiazzato Luciano Foschi, un amico di TV Parma, ci dispiace anche per come è andata dopo l'impresa che ha fatto l'anno scorso, però evidentemente al momento sta sortendo gli effetti sperati questo avvicendamento in panchina. Poi è da vedere, a volte può essere solo una questione di tempo al di là del tecnico, non è che necessariamente sia il cambio di guida tecnica a dare il cambio di marcia. Notizia di poco fa, esaurito, l'avevamo anche paventato, è esaurito il settore ospiti dello stadio del Lecco, 800 i tifosi crociati che saranno nella cittadina lombarda. Beh, del resto, insomma, squadra prima in classifica, si va in un bel posto, trasferta inedita, non troppo lontana, di domenica veramente le condizioni invogliano alla trasferta, e ci fa piacere che saranno in tanti a sostenere il Parma a Lecco in una partita, lo ripetiamo, tutt'altro che semplice. C'è già qualche messaggio, il primo sarà Freo, infatti è lui, vado solo a occhi chiusi, insomma, è sempre il primo che ci scrive, dice vedo e rivedo la clamorosa rete di Bogni, era attorniato da ben 5 giocatori del Sud Tirol, quotazione di Bogni, lui dice 25 milioni, e io aggiungo, caro Freo, bravissimo anche Colak, che gli ha portato via l'uomo. In effetti rivedere quell'azione dall'alto è uno spettacolo, perché si vede Bogni che semina, Bogni e Colak che seminano il panico nella retroguardia avversaria, che non sa di fatto che pesci pigliare. Poi arriva la sassata di Bogni che fa gol. Allora, messaggio simpatico di quest'altro radioascoltatore che ci manda la foto della grafica di Milan Paris Saint Germain di ieri sera, Mil par 1-1, qui era solo 1-1 quando ha fatto la foto, e lui dice ma siamo così forti che ora giochiamo anche in Champions. Tra l'altro non ho mai capito perché Paris Saint Germain non sia abbreviato PSG, come viene poi chiamato da tutti, questo me lo continuo a chiedere. Comunque vabbè, insomma, chi vede la partita poi capisce di cosa si tratta. Ah, chi lo sa, un domani un ritorno in Champions League, ma una cosa alla volta, dai, una cosa alla volta. Adesso godiamoci questo momento, perché dopo tante amarezze negli ultimi 3 anni finalmente si è invertita la rotta, e guardare il Parma da sofferenza che è stata per molto tempo, adesso è veramente una goduria. Allora, vediamo, Vito su Bonazzoli mi dice segnò contro l'Inter, bel centravanti, avanti tutta. Anch'io, Vito, ricordavo quel gol contro l'Inter, gol che penso, non mi ricordo se fu una vittoria o fu il gol del 2-2, ricordo che era una giornata soleggiata, che aveva segnato sugli sviluppi credo di un calcio d'angolo, però sto proprio andando a memoria, dopo cerchiamo anche con l'ausilio di Mister Google. Veniamo però al Parma e a un fattore che è stato evidenziato anche lunedì sera a Bar Sport, ma da tutti, insomma, quelli che analizzano un po' il momento dei crociati, c'è la grande varietà di formazioni che schiera Pecchia. Qualcuno ha detto è un limite, no, per molti invece è assolutamente un vantaggio. Di questo parla il servizio di Marco Bernardini che andiamo ad ascoltare.
Tenere l'intera rosa sulla corda e coinvolgere tutti nel progetto. Il mantra di Fabio Pecchia è uno dei segreti della capolista, che sta ottenendo risposte positive e confortanti da chiunque venga chiamato in causa. E soprattutto disorienta gli avversari mettendo in campo ogni volta una formazione diversa. La sola occasione in cui il Parma ha riproposto lo stesso 11 iniziale rispetto alla partita precedente è stato a Venezia, teatro dell'unico KO stagionale, quando, complice anche l'assenza di Estevez, si decise di confermare l'intero blocco che una settimana prima aveva espugnato lo Zenit di Cremona. Per il resto, tanti piccoli cambiamenti, alcuni anche a sorpresa, come gli inserimenti dal primo minuto di Baloga al centro della difesa di Begic a sinistra nella partita casalinga con il Sud Tirol, dove Somm, uno dei giocatori più utilizzati, è rimasto in panchina a favore di Bonny, arretrato sulla tre quarti per far spazio in avanti a Colak. E proprio l'attaccante francese, assieme a Estevez e Circati, è risultato uno dei tre elementi schierati sempre dall'inizio nelle tre uscite in 8 giorni tra Ascoli, Lecce in Coppa Italia e Sud Tirol, in un turnover quasi scientifico ma estremamente redditizio. Come dimostrano i 9 marcatori diversi, in questa classifica i crociati si trovano al terzo posto dietro al Palermo a quota 11 e al Cittadella con 10, e il numero di calciatori impiegati, 23, lontano dal primato della Sampdoria a 28 e davanti solo alla coppia Brescia-Catanzaro a 22 e al Venezia ultimo che si ferma a 21. Verrebbe da dire rotazioni di qualità più che di quantità, che permettono sempre di avere anche in corso d'opera soluzioni efficaci. La variazione di modulo all'intervallo si è rivelata una delle chiavi del successo sugli altoatesini, disorientati dal rinfoltimento della linea mediana e dal passaggio al 4-1-4-1, che ha permesso di gestire meglio il possesso palla e controllare comodamente l'andamento della gara, senza praticamente mai correre alcun tipo di pericolo. Osservando i numeri, solo Del Prato tra i giocatori di movimento supera i 900 minuti. A ribadire un continuo rimescolamento delle carte e l'importanza dei subentranti, che nella filosofia di Pecchia hanno la stessa capacità di incidere dei compagni gettati subito nella mischia, pronti a dare una mano alla squadra e a ritagliarsi il loro momento di gloria.
Palla in tribuna.
Insomma, dunque, la varietà di Pecchia, ma non solo la varietà, il fatto di avere un livello equivalente ampio di giocatori a cui attingere e quindi di poter mescolare le carte e ottenere sempre o quasi comunque lo stesso risultato, ma anche con declinazioni diverse, cioè sorprendendo l'avversario. Questo è un dato che si sta configurando. Di tutto questo parliamo anche con il nostro primo ospite, il giornalista vice direttore di StadioTardini.it, Gianni Barone. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora Gianni, quest'anno è difficile dire l'11 tipo del Parma, ma questo sembra un punto di forza.
Sì, indubbiamente non è un problema questo. Se lo facciamo paragonare a quello che succede da altre parti in cui tutti cercano punti fissi, titolari inamovibili, abbiamo imparato, abbiamo capito che la risorsa del Parma è proprio questo, riuscire a cambiare formazione da una partita all'altra e soprattutto riuscire a cambiare anche, come detto anche nel servizio, sistema di gioco tra una fase e l'altra della partita. Quindi questo diventa veramente il segreto di questo Parma e l'abilità di Pecchia nel riuscire a dare ai giocatori la possibilità di esprimersi sempre nel migliore dei modi. Io ho fatto un paragone, naturalmente te lo voglio riproporre Alberto, sembra sì. Quasi, tu forse non la ricorderai perché sei molto più giovane di me, l'Olanda anni 70 in cui tutti occupavano le posizioni, giocavano dove serviva. E Parma abbiamo visto con i cambiamenti di posizione di Bonny, cambiamenti di Somm e soprattutto di Bernabé tra un tempo e l'altro, sembra quasi di ricordare l'Olanda anni 70. Non scomodiamo il nostro sacco Cruyff, diciamo che sono dei piccoli Van Aneghem, che era un altro centrocampista sì. Molto valido, soprattutto abilissimo tatticamente, crescono di continuo. Questo naturalmente potrebbe essere anche un titolo per questo Parma che stupisce fuori dalle mura ducali, ma che ormai per noi è diventato la normalità.
Assolutamente. Hai citato Bernabé. Insomma, quest'anno stiamo riscoprendo altre sue caratteristiche che lo rendono, come duttilità, ma non solo, che lo rendono un giocatore veramente sempre più completo, che si sta formando in maniera evidente sotto ai nostri occhi.
Sì, indubbiamente Bernabé era arrivato addirittura che con Maresca tutti pensando dovesse giocare come laterale, si spostava in mezzo, poi c'è stato l'infortunio e in quel ruolo aveva giocato Son, però era additato da tutti come una sorta di trequartista, una mezzala molto offensiva, però abbiamo capito che sa fare molte cose, sa fare il mediano al fianco di Estevez, a volte lo fa anche senza Estevez, ma soprattutto quando viene poi schierato qualche metro più avanti ha quegli strappi e quelle possibilità di mettere in difficoltà gli avversari. Infatti nelle ultime due partite si è procurato due rigori proprio in virtù di questo tipo di azioni, quindi è un giocatore, non dico ritrovato perché noi l'avevamo già conosciuto, ha avuto qualche alto e basso, più bassi che alti lo scorso anno e soprattutto nella prima fase del campionato, però quest'anno credo che si sia affermato come un giocatore molto importante, soprattutto nella dinamica del gioco offensivo ma anche difensivo, quindi veramente un centrocampista che si va completando e credo che qualcuno cominci a mettere gli occhi su questo giocatore.
Assolutamente. Arrigno ci chiede cosa c'è di vero nell'interesse del Napoli per Bogni e quanto offrirebbe. Berino, non corriamo troppo. Allora, sicuramente un giocatore che fa un inizio di campionato così, un giocatore del 2003 con queste caratteristiche fisiche, Gianni, è inevitabile che l'interesse dei club grandi o anche meno grandi ma comunque importanti lo susciti, ma questo è il lavoro degli osservatori di mercato, cioè un buon addetto ai lavori non può in questo momento ignorare un Bogni, secondo me.
Certo, non si può neanche nasconderlo.
Infatti, esatto.
È un pregio del Parma che naturalmente altri cercano di vedere in chiave futura per poter sfruttare, perché senz'altro questo è molto importante. Poi naturalmente ci sono delle politiche societarie che noi non conosciamo bene, se è un giocatore che può essere una pedina di scambio oppure può essere un giocatore oggetto di mercato oppure se è un giocatore su cui puntare. Credo che vista l'età e visto anche il modo con cui è maturato, credo che sia un giocatore su cui poter puntare per eventualmente costruire la squadra in ottica Serie A, anche se naturalmente facciamo gli scongiuri scaramanticamente, cerchiamo di pronunciare il meno possibile questa parola, però io credo che sia un giocatore molto importante anche per il Parma, è ovvio che qualcuno lo vede, anche se ha segnato solamente due gol in campionato, ma li ha segnati in una maniera devastante, ha segnato un gol in Coppa Italia che tutti ricorderanno. È un giocatore che naturalmente quando è arrivato nessuno aveva scommesso niente su di lui, noi compresi.
Sì, non lo si conosceva. Dobbiamo veramente, insomma, imparare qualcosa anche da tutta questa vicenda. Gianni Barone, ti chiedo che Parma ti è sembrato quello col Sudtirol?
Ma mi è sembrato un Parma maturo, lo hanno detto molti, io lo ribadisco, un Parma che sa cambiare pelle, un Parma trasformista, un Parma che sa essere anche spettacolare, un Parma che sa essere concreto, ha sofferto forse meno che contro l'Ascoli, perché forse il gol iniziale di Bonia ha un po' snaturato il gioco di Bisoli, che poi alla fine ha detto che la sua squadra è inferiore, però ha tirato fuori e se lo poteva anche risparmiare tutta quella polemica sui cartellini gialli, dicendo addirittura che ne avevano combinati 8 e poi conti fatti erano solamente 5, quindi un Sudtirol che secondo me è stato un po' sottotono, anche se qualcuno lo ha apprezzato, ma io credo che di tiri in porta pericolosi non abbia fatto neanche uno, quindi credo che sia anche merito del Parma che ha saputo è riuscito anche a mettere in mostra una buona fase difensiva, quella che era mancata nell'unica sconfitta che il Parma ha patito, quella di Venezia. Adesso si gioca contro il Lecco ed è senz'altro una formazione da prendere con le pinze, perché io l'ho visto giocare sia contro il Pisa che contro il Palermo e non è una squadra che fa tante barricate, perché riesce a ripartire molto bene a quel Novakovic in avanti che è un punto di riferimento per rilanciare i palloni, ma attorno a lui giocano degli elementi sconosciuti, ti dico Sersanti, ti dico Buso che ha segnato l'ultimo gol, oltre a Galli che viene dalla Serie C, non ha mai giocato in Serie B, oltre a Ionita che lo conosciamo perché l'anno scorso giocava in Serie B, quindi è una squadra molto difficile da affrontare, però ha un punto debole, non vince mai in casa né quest'anno e non vinceva neanche l'anno scorso quando ha ottenuto la promozione. Addirittura, se si eccettua la vittoria nel play-off col Foggia in casa, non vinceva da diversi mesi. Quindi una squadra formato trasferta che ora dovrà senz'altro cambiare anche atteggiamento. Bonazzoli lo ha detto nelle ultime interviste, lui è appena arrivato, quindi lui si avvantaggia del lavoro che sta facendo il secondo di Foschi, Malgrati, che è il suo collaboratore, e quindi ha detto che è una squadra che deve cercare la sua identità. Lui ha cambiato qualcosa, giocava con la difesa 3 con Foschi, gioca un 4-3-3 un po' strano perché l'esterno di sinistra è crociata, che non è propriamente una punta, quindi diciamo che è un 4-3-3 molto mascherato e molto forte anche in fase difensiva. Naturalmente bisogna sottolineare. Scusa, sono divagato.
No, hai fatto bene. Sarebbe stata la mia prossima domanda. Sì, Leco, che tra l'altro anche l'anno scorso è veramente imprevedibile ai playoff. Ricordo, io vidi la partita casalinga contro il Cesena. Io ho detto, vabbè, qui è finita l'avventura del Leco. Il Cesena ha avuto la colpa di non chiuderla, ma poteva vincere 3-4-0 quella partita. E poi dopo si è fatto beffare appunto al ritorno. Squadra forse da trasferta, ma sicuramente anche da non sottovalutare lì, anche perché probabilmente la interpreterà come se fosse una partita di trasferta. Allora, informazione che mi chiede ancora un radioascoltatore, chiede conferma dell'esaurimento dei biglietti nel settore ospite di Lecco. La notizia è data dal Lecco stesso, quindi io comunque per sicurezza invito il radioascoltatore, se vuol comprare il biglietto, a tentare, ma sembrano veramente finiti questi 800 tagliandi andati a ruba. C'è un messaggio, Gianni Barone, che ti leggo, così ironico, di un nostro ascoltatore che dice: ma se il Palermo vince stasera è primo in classifica, dato che l'ha nominata tanto, a noi parmigiani di non festeggiare troppo in anticipo, perché allora mancavano partite che si sentivano primi dopo la nostra sconfitta di Venezia. Sta affrontando un momento difficile il Palermo, ecco. Gianni, oggi c'è il recupero col Brescia alle 18:30.
Sì, se dovesse vincere si riduce la distanza tra il primo posto del Parma e la zona playoff, perché passerebbe al terzo posto, quindi avrebbe il Parma sarebbe a più 6 e non a più 7 come in questo momento. Quindi diamo un occhio anche a questa partita. Io ho visto anche il Palermo ultimamente, tu dirai non hai niente da fare visto che vedi così tante squadre, io ti rispondo cerco naturalmente di documentarmi
per nostra fortuna, sempre... così noi poi ti chiamiamo e tu sei sempre precisissimo,
mia e vostra e un po' anche di chi mi legge e di chi mi ascolta, perché infatti a me piace anche vedere le altre squadre e non come fanno, questa è una piccola critica ai colleghi, anche se naturalmente a volte non bisogna fare, come fanno i radio e soprattutto i telecronisti delle televisioni nazionali, che vengono a vedere il Parma e non si documentano, o perlomeno lo fanno solamente con le statistiche, ma non hanno mai visto il Parma, non hanno mai visto le altre squadre e a volte non sono sempre brillanti i loro giudizi. A parte questo ti dico che Palermo ha avuto dei momenti difficili, ma ha fatto soprattutto due partite, quelle che ha perso, sempre all'attacco, perché ha subito dei gol, perché nonostante ci sia il totem Luccioni dietro, la fase difensiva a volte non è impeccabile, ha dovuto anche cambiare qualcosa in difesa e soprattutto lui continua a cambiare in avanti e gli attaccanti ne ha veramente tanti, perché di Mariano, di Francesco, Insigne, Mancuso, oltre a Brunori, Soleri, cioè così tanti attaccanti non ce li ha nessuno, però proprio questo cambiare di Corini non è il cambiare di Pecchia, e questo forse è il segreto, è un cambiare ogni volta, c'è sempre qualche problema, infatti ha raggiunto un pareggio al 94esimo, non ce l'ha fatta con il Lecco, non ce l'ha fatta l'ultima volta con la Sampdoria, quindi è un Palermo in difficoltà. Oggi giocherà contro un'altra squadra in difficoltà, il Brescia, che era partito benissimo ma che poi ha infilato 3 sconfitte consecutive, c'è il rischio panchina anche per Gastaldello, per Corini no, perché in area City si dice che gli allenatori non si toccano,
male.
Non sappiamo su cui se sarà vero,
meno male, perché non mi sembra un punto di forza in questo, con tutto il rispetto,
no,
per carità,
ovviamente
parlo per quello che sento, che mi arriva da anche colleghi palermitani. Luigi dice: ma si parla già troppo di mercato, non vorrei che certe distrazioni andassero a rovinare il bel gioco della squadra. Luigi, è inevitabile. Poi un altro radioascoltatore: Bonì al Napoli assolutamente no. Un altro scrive: vale 40 milioni, vabbè, insomma sono considerazioni tutte premature. Invece,
Alberto, Bonini al Napoli, se viene Osimhen,
non sarebbe male. Guarda, Davidone manda un messaggio che è un po' in sintonia col tuo. Dice: in questo momento, l'unico scambio che potrei fare per Bonini sarebbe con Leao o Lautaro. E poi dice,
Osimhen.
Sì, siamo lì. Nicolò sì. Buso dell'Ecco è il nipote di Renato Buso, giusto? È il giocatore di Fiorentina, Napoli, Sampdoria. Sì, è vero. Almeno io l'ho apprezzato davvero nei playoff l'anno scorso. Poi quest'anno si era un po' nascosto. Ho visto poco l'Ecco all'inizio, però insomma, adesso sta riemergendo. Cosa dice Gianni la classifica nelle zone basse? Cioè, chi vedi a questo punto più in crisi?
Vabbè, in crisi indubbiamente la Ternana, sì, che adesso ha cambiato anche l'allenatore, ma la Ternana ha dato via i due giocatori più importanti. A proposito di Partipilo, non si sente la mancanza nel Parma di Partipilo, che era l'acquisto più importante della campagna acquisti, e questo è ancora merito di Pecchia, che è riuscito anche a far apparire in secondo piano quello che doveva essere una potenzialità, ed è un giocatore che sarà utile quando si riprenderà. Quindi la Ternana di sicuro è in difficoltà, il Feralpi, che era partito con un po' di spocchi anche qua al Tardini, ricordo, aveva cercato di fare la partita, ma un conto fare la partita in Serie C quando giochi contro certe squadre, un conto farle in Serie B. Infatti,
Gianni, a Parma gli avrebbero detto, mi prendo questa licenza, gli avrebbero detto Mokovot Fer.
Sì, indubbiamente questo. E poi per quanto riguarda le altre, Spezia e Sampdoria, la Sampdoria una vittoria, sta cercando di rialzare la testa, lo Spezia vedremo oggi come si comporterà, anche questa c'è la panchina che sta scricchiolando, quella di Aldini, che si sta un po' specializzando in esoneri, un tecnico molto ammirato all'inizio in campagna acquisti, ma poi dopo alla resa dei conti molte volte deluso, forse perché è un po' integralista, forse questo è il suo difetto.
Un po' come Giampaolo, se ne è sempre parlato tanto
fine... È proprio un tipo Giampaolo, quei specie di talebani del calcio, che però talvolta dovrebbero essere un po', scendere un po' più coi piedi per terra. Pecchia è l'esempio del non integralismo.
Dovrebbero leggere tutti la biografia di Ancelotti, secondo me, prima di allenare, perché Ancelotti parte da integralista, poi pentito, dopodiché ha vinto tutto.
Ma anche Pecchia, quando era con Benitez, un po' di integralismo gli era anche insegnato, anche se poi Benitez anche lui ha smussato molto gli angoli della sua conduzione tecnica. Ma Pecchia è proprio il manifesto dell'allenatore che guarda la partita, cerca di cambiare in corsa e naturalmente valuta esalta il collettivo, ma esalta i singoli attraverso il collettivo e non viceversa. Il collettivo è la cosa principale, e questo naturalmente qualche allenatore dovrebbe tenerne conto. Pecchia lo sta facendo, e il segreto delle sue vittorie è proprio questo, il segreto.
Gianni, ultima domanda per te: chi sarà l'uomo decisivo, se ci sarà un uomo decisivo della partita, speriamo in favore del Parma, della partita di domenica?
A questo punto è stato Mann, ha visto Bonni. Io a questo punto ti direi Benedicia, che se sarà in campo potrebbe essere lui, visto che era partito forte, aveva segnato il gol su rigore con una freddezza incredibile. È stato un po' offuscato, tra virgolette, da Mann e Bonni nelle ultime settimane, potrebbe essere lui, ma dal cilindro di Pecchia esce sempre qualche jolly importante, non dico coniglio perché non è pertinente con il gioco del calcio, ma esce sempre qualcosa di importante. Credo che possa essere Benedicia, ma attenzione anche a Hernani, che è un po' che manca dal primo minuto.
Gianni Baroni, io ti ringrazio tanto, ci ritroviamo presto in TV, in radio, insomma, mai sei di casa.
Sì, grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori. Naturalmente cercheremo di vedere stasera l'Ecco e poi vedremo se il Parma riuscirà a batterlo domenica. Grazie Alberto, un saluto a tutti.
Ciao Gianni, a presto. Sempre una miniera preziosa di informazioni. Prima della pubblicità, il messaggio di Daniele da Medesano, che dice: adesso bisogna completare l'opera e andare a Lecco determinati per fare il risultato pieno prima dell'ultima sosta del girone d'andata. Beh, insomma, come non sottoscrivere questo messaggio. Invece Davidoni dice: l'uomo decisivo domenica sarà, puntini puntini, la squadra. E Rino si associa, o meglio, a queste considerazioni, dice la sua, dice: decisivo Cercati di testa su corner, ancora più circostanziato Rino. Ci andrebbe bene qualsiasi cosa di quelle che sono state dette, purché il risultato sia quello che tutti ci auguriamo. Adesso però andiamo in pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora ho il piacere di dare il benvenuto, o meglio il ben ritrovato, a un tecnico che il calcio lo conosce molto bene, proprio in senso assoluto, Alessandro Barbarini. Ciao mister.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Alessandro, ti faccio una domanda, mi ricollego con quello che stavamo dicendo con Gianni Barone prima della pubblicità. Lui parlava di alcuni tecnici che sono ancora un po' troppo integralisti nel calcio. Diceva che invece ecco Pecchia è un tecnico che ha vissuto anche questa fase un po' con Benitez, poi invece è diventato un po' più duttile. È un po' finito forse l'epoca di quei tecnici legati a un solo schema, una sola tipologia di gioco? Non so, come la vedi tu che appunto il calcio lo conosci tanto bene e hai allenato anche studiando i grandi allenatori del passato, del recente passato e anche del presente, immagino.
Ma credo che sia una distinzione che non ha più molto senso, credo che non so, credo fosse sbagliata anche nel passato, nel senso che poi quelli che venivano definiti integralisti sono comunque quelli che hanno portato dei cambiamenti, no? Sì. Poi è chiaro che gli altri, quando giocano contro di te, dopo un po' di tempo prendono quelle che si definiscono le contrarie e su quelle ti devi adattare. Quindi oggi non so, tolto credo Zeman che continua a fare le cose che faceva 30 anni fa, però infatti divengono ancora. Credo che nessuno si possa più definire così, nel senso che il calcio si muta a una velocità molto superiore a quello che non capitava in passato.
Tu eri stato etichettato un po' ai tempi come zemaniano, era un'etichetta che ti stava stretta, ti dava fastidio, come la vivevi questa cosa?
No, assolutamente no, mi divertiva e non la trovo per niente offensiva.
Del resto è stato un grande, dai.
Esatto, assolutamente.
Alessandro, il Parma di Pecchia invece che impressione ti sta facendo?
Ma un'ottima impressione, direi che insomma c'è tanta qualità nei singoli e soprattutto la rosa è molto profonda, insomma in ogni partita i cambi possono essere quasi sempre migliorativi, cosa che alle altre squadre non è concessa, insomma sicuramente non nella misura in cui può agire Pecchia, che sta agendo con molto buon senso, lo sta facendo già dall'anno scorso, perché l'anno scorso con un po' più di fortuna e un arbitraggio diverso, forse quest'anno si sta facendo un altro campionato, perlomeno la finale dei playoff era veramente lì a portata di mano, poi insomma con Baut e l'arbitro hanno deciso di farlo andare diversamente. Quindi insomma sta proseguendo l'ottimo lavoro che stava già facendo l'anno scorso con più discontinuità, invece quest'anno la cosa è più continua perché anche i tanti giovani che ci sono in rosa sono cresciuti, sono diventati giocatori più maturi e sicuramente molto molto migliorati.
La differenza sembra un po' quella rispetto al passato, secondo te nei 2 anni precedenti, mi limito a quando insomma, lasciando stare l'anno dell'intermezzo dell'arrivo di Kraus con la retrocessione in Serie A, in Serie B forse si è puntato troppo su giovani che dovevano ancora crescere, oppure alla fine era evidentemente un passaggio necessario? Non so, tu adesso un po' più a freddo, perché poi l'abbiamo sempre commentata a caldo, ma un po' più a freddo vedendo anche quello che stanno facendo oggi questi giovani, come rileggi le due stagioni precedenti?
No, allora, sulla scelta di alcuni giocatori sicuramente il giudizio è stato rivisto, cioè qualche, insomma, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, Koulibaly non è lo stesso giocatore che vedevamo l'anno scorso, quindi
insomma
assolutamente, ma insomma si intravedevano già delle qualità, insomma, invece Koulibaly a volte sembrava avere solo forza, ma veramente pochissimo raziocinio, e le scelte erano quasi sempre errate da tutti i punti di vista. Anche Osterwell, che adesso non c'è più, si era rivelato una buona scelta, mentre la prima annata, insomma,
vero.
Era arrivato a stagione in corso e non aveva fatto per nulla bene. Col senno di poi, insomma, con il tempo e la pazienza, queste scelte sono realizzate molto più azzeccate di quello che non sembravano negli anni precedenti. Diciamo che la prima stagione dopo la retrocessione c'è state anche scelte un po' contraddittorie, c'è cioè la linea giovane, poi si prese Danilo, insomma, che non sembrava proprio il giocatore più adatto per il gioco che forse aveva in mente Maresca, alcune scelte anche forse dell'allenatore, che sì. Sean Terzino, insomma, con l'idea che non sa giocare dentro, non si è rivelata poi una grande idea. Vedo che chi lo fa solitamente lo fa con giocatori che fanno bene i terzini, ma sanno anche giocare dentro, non è che si porta una mezzala a fare il terzino.
Infatti.
Perché poi era diventato un po'
forzato,
un punto debole nella fase difensiva, ma un esperimento che era durato anche poco, però insomma, la squadra non sembrava molto credere a quello che si stava facendo, e poi la parte dopo è stata, insomma, una gestione che non poteva portare molto più lontano di quello che poi non è avvenuto.
Alessandro Barbarini, da allenatore, due giocatori per te imprescindibili di questo Parma, chi sono?
Ma sono tanti, perché si diceva Estevez, però ci sono fatti risultati anche senza Estevez. No, tanti, sono veramente tanti bravi, difficile dire chi sia imprescindibile, tant'è che insomma dalla metà in su cambia spesso, e il risultato per adesso è cambiato poco, quindi no, in questo momento non riesco a vedere un giocatore che dispiace sempre non vedere giocare, sicuramente è Bernabé per le qualità che ha, però in qualche momento della stagione non è stato fatto giocare, o perlomeno non dall'inizio, un po' per i guai fisici di inizio stagione, un po' per scelte tecniche, ma i risultati sono venuti ugualmente, quindi faccio veramente fatica a dire un giocatore che più di altri sia imprescindibile.
Mi dai un giudizio invece su questo 4-2-3-1 di Pecchia?
No, credo che sia un modulo che si adatta perfettamente, insomma, alle caratteristiche del giocatore, che a volte è abbastanza elastico in qualche situazione, quello che gioca sotto la punta, il 3-4 diventa mezzale, quindi il modulo diventa 4-3-3 a seconda del modulo dell'avversario, dei momenti della partita, però è sicuramente un modulo che permette di far giocare più giocatori offensivi, e quindi riesce a farne giocare 4 anziché 3, e poi c'è anche, vedo adesso, una buona disponibilità al sacrificio da parte di chi, pur essendo un giocatore con caratteristiche offensive, si trova magari a fare all'esterno e quindi deve fare in qualche momento anche il lavoro di ripiegamento, di venirsi a legare con Ratato, con i due centrali. Insomma, vedo che Benedicciak, che è arrivato qui come punta centrale, che l'ha fatto giocare come esterno e lo fa bene. Man adesso anche quella parte la fa meglio di quella che non faceva in passato, insomma, quindi è un modulo che va bene per i giocatori che ha il Parma in rosa, sicuramente.
Messaggio di Diego, che dice: due domande a mister Barbarini. Chi vede come centrali difensivi titolari, e per lui qual è il vero ruolo di Bogni, visto che l'abbiamo visto prima punta, trequartista centrale e anche esterno? Partiamo dai difensori titolari, i difensori che ti convincono di più come centrali del Parma.
Secondo me Cercati non può non giocare, per molti motivi, sia tecnici, perché insomma sta avendo un'ottima continuità di rendimento, per esuberanza fisica, e anche perché si sta rivelando un investimento, e quindi è giusto che venga valorizzato il più possibile. Dopo, l'altro centrale, credo che possa essere scelto in questo momento anche un po' in funzione degli avversari, per dire, credo che nell'ultima partita la scelta sia ricaduta su Balen anziché su Del Prato come centrale, quindi Del Prato poi ha fatto il terzino, perché la fisicità degli attaccanti su Tirol faceva preferire due centrali, insomma, con una buona presenza, per non ripetere magari, non voglio definire l'errore, però sono un po' per non incontrare difficoltà che sono incontrate a Venezia, quando c'erano Ghirchier e Foggianpalo, li abbiamo un po' sofferti, sono le due contro due centrali con Del Prato centrale, quindi poi in alcune partite quando rientrerà, Osorio, Cercati, la coppia che va benissimo, può essere Del Prato, Cercati, e anche Balo che ha fatto il suo. Quello che secondo me adesso non può non giocare è Cercati, mentre per Bonny credo che li possa veramente fare tutti.
Sì, è veramente un giocatore con grandi margini di miglioramento.
Sì, assolutamente, insomma ha una fisicità che hanno in pochi e con questa ha anche una grande tecnica e ha un'età che gli permetterà di migliorare ancora tanto, perché i giocatori offensivi, tolto proprio i fenomeni assoluti, arrivano a far gol a volte anche un po' più avanti negli anni. No? Abbiamo visto tanti giocatori che fino a 23, 24, 25 avevano nel carnet pochi gol a stagione, poi cominciano a segnare e non smettono più. E quindi io credo che lui abbia tutte queste possibilità.
Un'ultima domanda, sempre ad allenatore. Tu, tra l'altro, se non sbaglio, hai il patentino UEFA e foste anche il migliore del tuo corso, credo una decina d'anni fa.
Sì, sono nove anni fa.
Nove anni fa, esatto. Non è il tempo è giusto dargli la misura giusta.
No, va bene. L'ordine di grandezza era giusto.
Sì. Alessandro, da allenatore, qual è la gestione adesso? Cioè, quale può essere la difficoltà, il rischio, ecco, mentale di una squadra? O meglio, come evitare che questa squadra si sopravvaluti o comunque prenda sotto gamba qualche impegno, si lasci trasportare un po' troppo dall'entusiasmo? Come si gestisce una fase di questo tipo?
Ma credo soprattutto attraverso il lavoro della settimana, cioè che continui a essere meticoloso, come immagino sia stato fino ad oggi, non consentendo a nessuno di avere dei cali di tensione, visto che le alternative ci sono, cioè se qualcuno si sente un pochino già arrivato, c'è la possibilità di far giocare qualcun altro. Cioè, questo problema c'è di più quando sono pochi i giocatori all'altezza, e quindi o quelli o quelli. A Parma questo problema non c'è, per fortuna, soprattutto direi dalla metà campo in su, insomma veramente le possibilità sono tante, e quindi se qualcuno dovesse dimostrare un certo rilassamento c'è la possibilità di far giocare qualcun altro. Insomma, credo che ci sia la maturità da parte dell'allenatore e dei giocatori, magari quelli un pochino più esperti, perché questo non succede. Poi il campionato è lunghissimo,
infatti.
Anzi, la capacità grande arriverà in fondo chi saprà gestire meglio i momenti difficili, perché quelli arriveranno, e poi sono legati anche delle contingenze. Io, vedendo la partita con su Tirol, come dire, ogni cosa si è incassata al suo posto, presto, quando su Tirol ha avuto qualche occasione anche non è stato fortunato. Noi l'anno scorso Bolzano aveva perso con un tiro in porta in 90 minuti di quello si caviglia da casa sua. Cioè quando a volte deve girare male, gira male, invece al contrario, quando le cose sembrano aver preso la giusta piega, si incastrano sempre come vorresti, insomma, e quindi dopo il giudizio sulle prestazioni sono sempre molto legate poi ai risultati. La prestazione del Parma dell'altra sera è stata buona, l'altro pomeriggio è stata buona, ma non buonissima. Però il risultato è stato molto, molto importante.
Assolutamente così. Alessandro Barbarini, ti ringrazio perché è stato davvero un piacere. A presto, alla prossima. Ciao Alessandro.
Ciao, buona giornata. Grazie. A tutti.
Messaggio di Aldo, ebbene sì, dice, abbiamo un gruppo fortissimo e super divertente ad oggi, tranne Venezia, non si è mai sofferto, sembriamo di un altro livello, speriamo che si rimanga con i piedi per terra e che non si cambi l'anno prossimo in A. Ah, e che non si cambi l'anno prossimo in A, sì, lo intendo come dire che, non, che il gruppo deve essere questo, insomma, i giocatori devono essere questi. Un grazie e complimenti al presidente, sempre Forza Parma, questo appunto era Aldo. Altro messaggio, quello di Marco, che dice due giocatori imprescindibili sono Cercati ed Estevez, il resto lo puoi far ruotare. Allora, su Estevez credo fossimo tutti d'accordo già da tempo, lo si è detto spesso e veramente Pecchia vi ha rinunciato solo quando è stato costretto. Su Cercati io sono della tua idea, Marco, anche perché non è che c'è tantissima scelta in mezzo a livello di difensori centrali. secondo me la sua mancanza si è fatta sentire soprattutto a Venezia. E quelle due panchine, due, forse tre, due panchine e mezza, in quella fase lì io non le ho tanto capite, ma in molti non le hanno capite, poi dopo insomma Pecchia lo ha riproposto. Può stare, può essere, adesso non so se definirlo errore del tecnico o meno, non abbiamo questa presunzione. Certo il risultato lì ha dato, ha valorato questa tesi che Cercati dovesse giocare, poi non si avrà mai la controprova. L'altra sera Luca Piazzi, che quando era il direttore del settore giovanile giallo-blu, fu lui che lo volle, anzi ha raccontato anche un bel retroscena tra l'altro, lo riepilogo se ve lo foste persi. Cercati era andato a fare un provino dall'Australia al Bologna, era stato lì diversi mesi, poi il Bologna alla fine non l'aveva preso, l'Atalanta nemmeno, tentennavano. Pincolini, che era amico è amico del padre di Cercati perché la famiglia è fidentina, disse vabbè, chiamo mio amico Luca Piazzi del Parmacalcio, e Luca Piazzi si fidò di fatto così sulla parola di Vincenzo Pincolini, e allora prese Cercati, e meno male che tra i due c'era amicizia, possiamo dire, e che Pincolini insomma è un io lo definisco veramente un cattedratico del calcio a tutto tondo, è veramente un grande personaggio e uno che di calcio ne capisce e anche di giocatori, e l'ha dimostrato anche in questa occasione, e quindi Luca Piazzi ha portato Cercati al Parma, ecco, e diceva che la forza di Cercati è la personalità, e ha detto una cosa che mi ha abbastanza colpito, ma che non è la prima volta che la sento dire, e tutto sommato pensandoci è così, cioè che a certi livelli poi è la personalità che fa la differenza, quindi più ancora forse talvolta delle caratteristiche tecniche, di altre peculiarità più proprio che riguardano la tecnica e il fisico, la personalità è fondamentale, soprattutto in certi ruoli mi viene da dire, e Cercati lo abbiamo già visto, di personalità fortunatamente ne ha da vendere. Ci dispiace un po' che abbia scelto la nazionale australiana, però insomma lui lo capiamo, è arrivato in Australia che non sapeva veramente neanche camminare, insomma è cresciuto lì fino alla maggiore età praticamente, capiamo che si senta australiano, ci mancherebbe, e se non altro ha già modo di fare esperienze internazionali importanti, in Italia probabilmente non sarebbe successo, sicuramente ancora non con la nazionale maggiore, perché giocando in Serie B ci sta, invece così ha potuto fare già esperienze importanti che si riverberano secondo me sia quindi il bagaglio del giocatore, la sua crescita personale, ma anche inevitabilmente sul suo valore di mercato, ed è qualcosa che non possiamo ignorare, questo per costruire una società solida, è inutile che ci raccontiamo cose diverse. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo altri temi da affrontare e altri, un tifoso particolare che oggi ospitiamo per la prima volta, tra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici e per la riabilitazione, e cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, forse lo ricorderete, la scorsa settimana abbiamo ospitato il nostro amico Nicolo Gazzi, tifosissimo del Parma da Pavia, che veramente ci segue in tutte le trasmissioni e quindi ogni tanto ci fa piacere anche coinvolgerlo, anche perché i suoi spunti sono sempre interessanti ed è travolgente la sua passione per il Parma, e ci ha parlato di questo fans club Sandro Melli, e allora noi ci siamo fatti dare, lo ricorderete, in diretta, ho detto mandami il numero del presidente, e oggi insomma possiamo dare seguito a questa cosa perché lo abbiamo ospite telefonico, Gianluca Paletti. Buongiorno Gianluca, ciao.
Buongiorno Alberto, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Gianluca, parlaci di questo fans club Sandro Melli, dove si trova, quando è nato, quanti siete, raccontacelo un po'.
Allora, diciamo che il club nasce l'anno scorso, nella scorsa stagione, inizio stagione, la sede è in via Anselmi, quindi per intenderci dietro l'EFSA, presso la Bocciofila Aquila, e abbiamo un anno di storia, ma a dire il vero un po' travagliato, alti e bassi. Quest'anno siamo un po' ripartiti da zero, con una sorta di rifondazione, sempre ovviamente con il nome del nostro beniamino, sì, Alessandro Melli, e insomma speriamo di crescere. Adesso siamo già più di 100 soci.
Ah, però non male, per essere appena nati, insomma, così da poco tempo.
Sì, in realtà non ci aspettavamo probabilmente neanche noi dei numeri così, però insomma per fortuna siamo riusciti a sfondare quota 100, speriamo poi di andare in salita, insomma, in crescendo.
Ricordo, Gianluca, un tempo in cui, anni 90 e anche per anni 2000, i fan club del Parma Calcio spuntavano come funghi, giustamente, sempre intitolati, insomma, giocatori del momento, no? Me ne ricordo un paio, adesso non riesco a focalizzarmi, ma mi ricordo questa cosa, che spuntarono dei fan club per giocatori poi praticamente rinnegati, non so, perché se ne erano andati via malamente o hanno fatto qualcosa, e fan club che poi insomma avevano pian piano cambiato il nome, così insabbiato un po' tutto a livello di denominazione. Voi, per non sbagliare, sì, vi siete intitolati a quella che è e sarà sempre una bandiera del Parma Calcio. Esatto.
Sì, no, diciamo che negli anni d'oro della squadra, insomma, i tempi di successi eccetera, sicuramente c'era una fioritura di Parma Club piuttosto importante. Adesso le cose si sono purtroppo un po' ridimensionate per ovvi motivi, noi però abbiamo scelto, come dicevi giustamente tu, un rappresentante d'eccezione che consideriamo, insomma, sia dal punto di vista sportivo che da quello umano, una persona di valore, insomma siamo orgogliosi di portare il suo nome.
Assolutamente così, poi tra l'altro adesso presto lo chiameremo anche qui a Palla in Tribuna, dove spesso è ospite il buon Sandro Melli.
Sì, senz'altro gli farà piacere, perché come potete ben immaginare, parlare di calcio con lui è sempre un piacere,
sì,
per chi lo ascolta e per lui stesso.
Verissimo, verissimo, sempre anche molto arguto, davvero grande conoscitore di calcio, e vede cose giustamente che le vede chi ha giocato come lui, e non è scontato però in realtà neanche questo collegamento. Gianluca, invece ti chiedo come state vivendo voi del vostro Parma Club questo momento della squadra crociata.
Ma allora, come un po' tutto l'ambiente, penso sicuramente l'entusiasmo è abbastanza alle stelle, forse quello un po' più pacato sono io, che sono sempre un po' guardingo, specie diciamo vedendo i trascorsi più recenti.
Infatti,
di squadre e società. Insomma, sono sempre un po' coi piedi ben piantati a terra io.
Sei prudente, sei prudente. Via.
Sì, però sicuramente, voglio dire, la classifica e i risultati e le statistiche e tutto quello che possiamo andare a guardare non ci può che far essere positivi, insomma.
Allora, prima abbiamo chiesto ad Alessandro Barbarini chi sono due imprescindibili per il Parma. Lo chiedo anche a te, ma prima ti leggo il messaggio di Marco, che ha detto Estevez e Circati, e poi ha spiegato un altro messaggio che ora leggo. La grinta di Circati non ce l'ha nessuno, forse solo Estevez, il resto della squadra ha i piedi buoni. Per questo Estevez e Circati sono imprescindibili. Tu cosa ne pensi, Gianluca?
Ma penso che sia condivisibile come analisi, lo abbiamo visto in campo, il peso che ha sicuramente Estevez a centrocampo, soprattutto quando deve andare a coadiuvare la fase difensiva, fare filtro davanti alla difesa, come si diceva poi anche inizio anno, è probabilmente l'unico giocatore che non ha un alter ego in rosa anche, no? Quindi sicuramente giocare senza di lui è un altro giocare. E io sì, anch'io veramente sono rimasto stupito dalla crescita esponenziale di Circati, che sebbene già l'anno scorso avesse fatto intravedere secondo me grandi cose, quest'anno ha avuto una maturazione che, devo essere sincero, forse non mi aspettavo neanch'io. e dà molta sicurezza a un reparto che ancora vedo a volte un po' traballante. E però al di là di quello, secondo me ogni componente della squadra, sia che sia titolare sia che subentri dalla panchina, vedo che quest'anno si sta esprimendo bene, c'è un coinvolgimento di tutti che secondo me è quella la vera arma di quest'anno.
Eh sì, sono assolutamente d'accordo con te, in linea anche con quello che stiamo un po' dicendo tutti. È una cosa che era mancata in passato. Prima di salutarti, Gianluca Paletti, presidente del Fans Club San Romelli, ti chiedo, a livello di avversarie, chi sono quelle che temi di più?
Sicuramente temo molto il Palermo, fra quelle che finora abbiamo visto insomma in campionato, fra alti e bassi. Comunque penso che il Palermo sia, come valore tecnico, come spinta di pubblico, di seguito e anche a livello di storia, credo che sia una delle società più candidate a darsi del filo da torcere quest'anno. Ci sono poi le famose outsider, ovviamente il Catanzaro sta proponendo un buon calcio e ho ahimè paura anche del Modena, dei nostri cugini di secondo grado, che tra l'altro incontreremo fra poco. Penso che sia una squadra costruita
mi è piaciuta la tua perifrasi, mi è piaciuta il Modena per definire il Modena.
Sì, credo che comunque insomma non dobbiamo contarcela, il livello del campionato credo che si sia un po' livellato verso il basso rispetto alla passata stagione, però ci sono quelle 3-4 squadre che possono essere scomode, possono creare dei problemi sicuramente.
Sì, si è, diciamo che sicuramente, allora, Frosinone, ottima squadra, è andata su. Il Genoa è andata su, sono andate su le tre squadre più forti dell'anno scorso. Oggi una di quelle tre squadre siamo noi, anzi sicuramente almeno una di quelle tre squadre più forti, quindi insomma ce n'è una in meno da affrontare, ecco, per noi se non altro.
Sì, sì, poi anche le retrocesse, insomma, retrocesse, esatto, che si impongono sul campionato, stanno un po' deludendo le aspettative.
È quello che manca, sono venute a mancare le retrocesse, sono venute a mancare loro poi sostanzialmente finora.
Sì, probabilmente sì, per problemi anche extracalcistici, insomma tutto certo, quello che sappiamo, certo. Però sì, sicuramente è un campionato con una vena un po' diversa rispetto alla passata stagione.
Gianluca Paletti, ti ringrazio tantissimo, allora in bocca al lupo per il Fans Club Sandro Melli, che continuerà a crescere, e poi noi ci risentiamo più avanti, così ci aggiornerai sull'incremento dei vostri iscritti.
Senz'altro, grazie a voi per lo spazio e un saluto a tutti.
A te, grazie Gianluca Paletti, davvero un piacere. Qualche messaggio che poi dobbiamo chiudere. Allora, Luca, la designazione arbitrale ci manda, sarà Luca Pairetto di Nichelino a dirigere il match, di Lecco, assistenti Carbone Bitonti, quarto uomo Ferri, VAR Marini, AVAR Perenzoni. Beh, insomma, Pairetto, adesso non mi ricordo i precedenti specifici, ma buon arbitro direi. Davidone scrive, sarà l'ennesima volta che lo dico quest'anno, sicuramente per scaramanzia, ma domenica sarà una partita dove ci sarà da stare concentratissimi e molto attenti, perché lo scivolone potrebbe essere dietro l'angolo. Speriamo bene e forza Parma. PS, occhio al Modena dietro. Eh sì, Davidone, credo che siamo io e te quelli che lo stanno dicendo dall'inizio del Modena. Vabbè, poi insomma non è a livello del Parma, però è una squadra tosta e molto noiosa, infatti quando l'affronteremo lì sarà un po' come andare dal dentista, secondo me. Altro messaggio di poco fa che non avevo letto, che scrive questo radioascoltatore: con il Venezia abbiamo perso per distrazioni singole e per la presunzione di Pecchia nel non schierare Circati. Se entrava il palo di Benek nel primo tempo, puntini puntini. Io lo so, con i se e con i ma, scrive, non si va da nessuna parte, ma resto convinto di questa cosa. E poi dice: grazie per farmi compagnia in questi miei giorni febbrili, vi posso ascoltare non essendo al lavoro. Beh, allora, così ricordo a tutti che comunque quando tornate a casa dal lavoro c'è la sezione podcast nel sito radioparma.it, appunto sezione podcast, menu a tendina, palla in tribuna, vi potete riascoltare le puntate anche a velocità un po' più elevata, così se avete meno tempo non durano necessariamente un'ora, ma insomma ci fa comunque piacere che questo nostro radioascoltatore possa trovare del buono anche nella sua situazione di febbre, che gli auguriamo di risolvere il prima possibile. Allora, ricordiamo che oggi alle 18.30 si giocano questi due recuperi molto importanti anche per noi, per diversi motivi. Palermo-Brescia, che ve lo dico a fare, il Palermo ha 20 punti, dopodiché finalmente non avrà più l'asterisco della partita in meno. Dovesse vincere, andrebbe a meno 6 sul Parma, occupando la terza posizione, superando il Modena che ne ha 22. Vediamo, il Brescia non è una squadra che arriva così, sconfitta. Poi anche un derby per Corini, praticamente, che ha un forte legame con il Brescia. Poi c'è Lecco Spezia, sempre alle 18.30, da seguire. Beh, sicuramente oggi Pecchi e il suo staff e tutti lo guarderanno con molta attenzione, perché domenica poi è il Parma che gioca contro Lecco. Intanto possiamo dirlo bene che giochino oggi, speriamo che si stanchino. E lo Spezia, squadra che è la grande delusione di questo campionato, ha 8 punti con questa partita da recuperare. Devo dire che ce la siamo veramente, non dico levata dalle scatole, che è brutto, ma l'abbiamo proprio distanziata di brutto, perché il Parma ne ha 29, quindi insomma, credo che, a meno che, salvo una rimonta che rimarrebbe nella storia del calcio, lo Spezia può forse lottare per acciuffare le ultime posizioni per i playoff, ma è molto molto lontano e questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, che torna domani ovviamente come sempre poco dopo le 14. Ringrazio Simonetta Collini in regia e ringrazio tutti voi per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma. Ciao!